siamo quasi alla fine. Comunque, prima dei saluti, qualche piccolo suggerimento su come continuare la pratica nella vostra vita quotidiana. Ci sono ancora i motociclisti. La vera difficoltà per scoprirete che è trovare il tempo. È trovare il tempo per la pratica. Però se siete motivati a trovare il tempo, vi renderete conto che anche nella vostra vita di tutti i giorni praticare è facile, può essere più facile. Cioè, il grosso ostacolo è semplicemente trovare questo tempo. E ovviamente dipende molto dalla motivazione e forse mi rompo un'illusione, no? La famosa domanda: come posso portare la meditazione nella mia quotidianità? Non si può. Non si può. Bisogna modificare la nostra quotidianità. Abbiamo sempre un po' pensato, ci deve essere, posso stringere fra questo appuntamento, quest'altro. Però sì, in realtà sarebbe opportuno riorganizzare un po' la nostra vita sulla base della fiducia o dell'esperienza che questa pratica ci dà dei risultati, ci può essere, può aiutare veramente a essere un po' più tranquilli, un po' più sereni, o addirittura inclinare decisamente verso il risveglio e il risveglio. Quindi sì, monastero è un classico questa domanda: come posso portare la meditazione nella mia quotidianità? E cioè, per anni ho cercato di dare una risposta, alla fine ho deciso: non puoi. Non puoi, devi cambiare, bisogna cambiare. Ecco, una volta che abbiamo deciso che siamo disposti a riorganizzare qualcosa, possiamo iniziare a pensare a una pratica quotidiana. Fare i ritiri è decisamente utile, è consigliabile, però scoprirete che è la continuità che ha un grosso valore. Non è neanche da dire che durante la giornata dovete fare lunghissime meditazioni. È proprio questa regolarità, questa continuità che fa sì che si radichi questa sana abitudine, che appunto ci può aiutare durante tutto il corso della giornata. Potete incominciare anche da 20 minuti e poi man mano passare a aumentare con il tempo, 5 minuti in più, 5 minuti in più, fino a giungere a un'ora, a quanto poi volete. Però appunto almeno 20 minuti cercate di trovarli e per darvi questa opportunità. È un'opportunità per essere felici e per essere felici anche alle persone, più felici alle persone che ci stanno intorno, perché insomma, se solleviamo noi di parte del nostro disagio, solleviamo anche gli altri di quel disagio, che in genere tendiamo a farlo gravare anche su di loro. Quindi non pensate che state rubando del tempo alla vostra famiglia. Forse scoprirete mariti, mogli e figli che vi dicono: ma non vai a meditare? Non so esattamente come prenderla, perché non ho una famiglia, però perlomeno approfittatene. approfittate, approfittate. Mentre non ascoltate troppo, se nei momenti di defaianza vi guarderanno e vi diranno: ah, ecco il meditatore, meditante si dice, meditatore dall'inglese, ecco il meditante, un po' con un senso di fai schifo. non vi offendete, perché capita anche ai buoni praticanti di non farla sempre, di fare delle scorrettezze, e anche se non si fanno delle scorrettezze capita che il mondo esterno le percepisca in ogni caso come scorrette, quindi il giudizio degli altri ha un valore se viene dalla saggezza, altrimenti diciamo sì, grazie, scusa, e continuiamo a respirare. Quindi cercate di trovare questi 20 minuti quotidiani e poi aumentare. E può essere utile anche crearsi, se possibile, uno spazio fisico all'interno della vostra abitazione dedicato alla meditazione. Ovviamente dubito che molti di voi possano avere un'intera stanza, ma un angolo, una parte, con un altare, qualcosa che vi richiami questo senso di tranquillità, di pace, in modo tale che quello spazio è vostro ed è, e vi fa riconnettere subito con il giusto atteggiamento mentale, uno di raccoglimento. Potete introdurre anche questi canti che abbiamo fatto, o altri, scegliete voi, però soprattutto in un contesto laico, quando la mente, avete avuto una giornata impegnativa, varie cose da fare, il canto è un ottimo preliminare per il raccoglimento, quindi vedete voi, se questi vi sono piaciuti, ci sono le versioni pali, le versioni in inglese, i testi in italiano, facilmente scaricabile da internet, o potete richiedere a noi, oppure insomma se altri canti vi piacciono di più, va bene. Questo è una pratica. Quando? Sicuramente la mattina è un ottimo momento, perché la mente è ancora sgombra, non è affaticata. E ovviamente lavatevi un po' la faccia, risvegliatevi prima e prendete le posizioni nel vostro spazietto sacro, nel vostro luogo sacro, se l'avete creato. E poi quando è possibile, proprio prima di addormentarsi, può avere delle controindicazioni, perché può essere che veramente associate subito la meditazione a dormire, e talvolta il dormire viene prima della meditazione, quindi iniziate a dire: faccio 20 minuti, un quarto d'ora, quindi 10, ma tanto vale che dorma a questo punto. Quindi si crea un po' questa dinamica, soprattutto chi tende ad avere sonnolenza, io ti direi forse l'idea di praticare proprio prima di dormire può non essere molto funzionale, anche se poi il tempo vedetela voi. Ritornando al lavoro, magari non subito, prima un attimo scaricatevi, perché altrimenti rischiate di continuare subito a pensare a quello che è successo al lavoro. Prima, non so, che si fa? Da tanto tempo che non lavoro. Che si fa? Si prendeva uno snack, si mangiava qualcosa, si beveva una tisanina, non so. Niente. Si
accarezza il gatto.
Ecco, bravo. Ecco, prima accarezzate il gatto, con meta, pratica, con pratica preliminare.
Procuratevi un gatto.
Altrimenti procuratevi un gatto. Cioè, capite bene che la vita laica è molto più complessa della vita monastica. Per me un gatto già sarebbe una fatica bestiale. Comunque, cioè, ho anche un figlio, se ce l'avete. Potete dirgli, vieni qua tesoro, ti devo accarezzare. Se adolescente sarà difficile, però insomma.
Meglio il gatto.
Meglio il gatto, sì. Poi dopo, ok, questo per la pratica formale quotidiana. Poi ci sono queste piccole pause che possiamo piazzare durante la giornata. E onestamente la migliore definizione me l'ha data 10 minuti fa Luca, tratta dal corso di Kabat-Zinn. Per pausa intendiamo, insomma, durante la quotidianità, fermarsi,
respirare
e aprirsi. Quindi veramente, ovunque siete, questi 3 passaggi sono fattibili. Ringraziamo Kabat-Zinn e Luca per averceli menzionati. Quindi fermarsi, respirare e aprirsi, quindi un senso anche rilassare il corpo per poi poter iniziare a vedere meglio la propria mente. Questi spazi ci sono, veramente ci sono. Ora, a parte gli scherzi, per un breve periodo anch'io nella mia vita ho lavorato. E si riuscivano a trovare. Io ero anche spudorato, mi ero creato un piccolo altarino sulla scrivania, tanto ormai avevano capito che ero quello strano e quindi tanto valeva approfittarlo. Però appunto sì, anche se avete un lavoro dipendente, quindi non siete autonomi, però mi ricordo che nessuno vi nega di andare al bagno e così via. Io mi guardavo fuori dalla finestra un attimo e respiravo. Quindi quello che prima spesso era affidato alla sigaretta o al caffè, questa volta affidiamolo alla consapevolezza. E funzionano tantissimo queste pause, ci riportano veramente centrati. E quest'idea che abbiamo un po' fallace, prima sbrigo tutte le incombenze per poi meditare o per poi appunto fermarmi, è veramente errata, perché non finiscono mai. Quindi fermarsi, respirare, aprirsi. Non occorre tanto, appunto, da un minuto, 2, 3, 4. Sopra i 20 è meditazione formale. Insomma, considerate, nel fare i vostri programmini, considerate questo. Poi, sempre per coltivare la pratica, durante l'anno avere questi ritiri, questa è un'ottima idea. Vedete voi se con una struttura appunto come questa, guidata, in solitudine, però ecco, introdurre questo elemento di seclusione, cioè di stare da soli con noi stessi senza distrazioni per un periodo più intenso, più prolungato. Come vi dicevo, un ritiro deve essere seguito dalla quotidianità, dalla continuità, però è innegabile che se si viene con una base di pratica quotidiana si può veramente andare in profondità in questi ritiri. E una volta che avete dimestichezza con la vostra dimestichezza, fiducia nella vostra pratica, sperimentate anche la solitudine. La solitudine o il silenzio completo assieme a altri, insomma, fate. Quindi continuate con questa idea che avete avuto di venire qua, era buona, bravi, continuate. Un'altra cosa molto importante che mi sembra fortunatamente di capire che voi avete già l'opportunità di avere a disposizione sono i buoni amici spirituali, cioè avere qualcuno in qualche modo condividere questa pratica che ci sostenga reciprocamente. Mi sembra appunto di capire che c'è questa possibilità con Luca e Alessandra a Pontedera settimanalmente e a Roma sapete che ci sono queste varie altre opportunità, a Milano penso che ce ne siano ancora di più, quindi approfittatene di coltivare questa, di associarvi a delle buone persone. Le qualità ovviamente degli amici spirituali sono, dovrebbero essere ben definite, insomma, virtuosi, generosi, saggi, sagge, e che si prendono cura di questa legge di causa e effetto di cui abbiamo parlato, e che quindi credono che si possano sviluppare delle buone qualità e si possano lasciare andare quelle non utili. Questi sono i buoni amici spirituali, quindi oltre a radunarsi per praticare assieme, che questo gruppo sia da persone che hanno simili qualità, tendono, aspirano a queste qualità. Il problema è che fare tutto il resto del mondo, che spesso è la maggioranza, no? In un certo senso bisogna iniziare a capire che da alcune persone ci possiamo lasciare influenzare, e questi sono gli amici spirituali, cioè quelli a cui dai il permesso, autorizzi a influenzare, a influire sul tuo cuore, sulla tua mente. Queste altre persone, le altre persone che non hanno una virtù, non hanno generosità, un qualche tipo di virtù, un qualche tipo di generosità, un qualche tipo di saggezza, che non credono nella possibilità di migliorarsi rispettando i principi del Dhamma o di una pratica spirituale senza essere così centrati sul buddismo. Queste altre persone è meglio averli come filtrare quello che ci dicono, quello che fanno, quello che ci chiedono di fare. In un certo senso bisognerebbe essere in grado, ciò non significa togliere l'affetto, ma significa appunto togliere il nostro grado di influenzabilità. Bisognerebbe distinguere fra amici spirituali e conoscenze, e talvolta anche qualcuno dei nostri familiari, cari familiari o persone care, appunto, rientra fra le conoscenze, nel senso che non vorrei essere amareggiarvi, però insomma, non significa non volergli bene, non fare le cose assieme, non ascoltarlo e così via. Significa semplicemente che su alcune questioni, quelle attinenti alla mente, al cuore, non ci affidiamo a quella persona. amici spirituali, e non è una cosa da, l'amicizia spirituale non è una cosa da poco. Appunto, lo stesso Buddha in un sutta, in un discorso, dice ad Ananda che è così importante che è tutto nella vita spirituale. Ananda cerca un po' di dire sarà metà della vita spirituale, no Ananda, è tutto. E difatti sembra, te ne rendi conto nel monastero, dove appunto quanto siamo influenzabili. Talvolta ci chiedono: ma come fanno gli anagarika, i novizi, a diventare monaci? Vivendo con i monaci. Quindi vivendo assieme, cambiandoci, ascoltandoci, che tutto un tratto inizia a vedere il mondo secondo un po' tutto ocra come questo vestito. Ora c'è una parte dei suggerimenti che non so quanto vi piaccia, e forse iniziate a dire: ah, ma queste sono cose da monaci. E in realtà questa distinzione fra monaco e laico, forse capite bene che è un po' fittizia, nel senso che in realtà si parla delle condizioni che favoriscono la pratica e delle condizioni che non favoriscono la pratica. È ovvio che in monastero abbiamo creato una struttura con le condizioni migliori, e questo è quello che distingue. Però fondamentalmente ciò che veramente sostiene la pratica è uguale, perché il cuore degli esseri viventi è uguale. Quindi questa è la premessa per dirvi che alcune dei suggerimenti che ora vi darò, e vedete voi quali potete applicare, quali vi interessano, questa è storia vostra, ma sono basati sul contenimento e la rinuncia, che non è particolarmente gradita, no? Perché, e volendo, si potrebbe renderla più appetibile dicendo semplificazione, però non cambia tanto la sostanza, rimane quella, la parola cambia. E tutte queste cose sono viste come un po' una limitazione, una restrizione, ma in realtà dovrebbero essere viste un po' in maniera differente. Ci aiutano a realizzare un maggiore senso di libertà per noi stessi e anche per gli altri. Ci aiutano a vedere dove la mente si va a incastrare, perché altrimenti molte volte non ce ne rendiamo conto, perché essendo tutto permesso, tutto fattibile, non ti rendi conto dei nostri attaccamenti fino a quando veramente l'ambiente esterno non ti porrà un no. E molte persone sono molto fortunate e quindi estremamente sfortunate, perché la vita non gli mette mai un no. E non si rendono conto veramente di che cosa sia la loro mente, di che cosa sia il loro cuore, perché è sempre stata a briglia sciolta. Quindi tutte queste cose chiariscono un territorio, il territorio dove è più facile trovare il Dhamma, dove è più facile trovare i progressi spirituali, e noi possiamo iniziare anche a vedere perché abbiamo così tanta difficoltà a vivere in questo territorio. Quindi, come vi dicevo, fate quello che potete, quello che volete, però il suggerimento io me li do in questo contesto, e poi vedete voi cosa è applicabile e cosa non è applicabile nella vostra vita. Il primo è di questi suggerimenti è il più ovvio: seguire i precetti, i 5 precetti che il Buddha ci ha lasciato, i precetti morali, le linee di guida appunto per la moralità. Io brevemente appunto: non astenersi dall'uccidere gli esseri viventi, non prendere ciò che non ti viene offerto, quindi non rubare, retta condotta sessuale, pratica fedeltà al proprio partner, la retta parola, una parola vera, e poi astenersi da sostanze che intossicano la mente, quindi alcol, droghe, perché quando la mente è sotto queste sostanze non ragiona, perde la consapevolezza, e quindi è facile rompere i precetti morali. Ora, queste cose non è tanto per per bigottismo che si seguono, ma è proprio perché in realtà questi precetti ci tolgono dai guai. Queste azioni che ho menzionato ci complicano la vita, ci rendono veramente disagevole la vita. Tant'è vero che il risultato di solito di queste azioni sono o senso di colpa, se sei ancora sensibile, oppure la negazione di queste azioni. Ma io non l'ho fatto. Sei lì con le mani nella marmellata. Non sono stato io. Oppure è la marmellata che è venuta nelle mie mani. Oppure addirittura negare. Non è sbagliato. Sei tu che dovevi chiudere la credenza con la marmellata. Se il senso di colpa veramente ci distrugge, ci toglie il senso di benessere, quest'altro atteggiamento ci offusca completamente la mente, perché inizia a dire: ma non l'hai visto quello che hai fatto? Non ho fatto niente. E appunto nella ricerca della verità capite che da dove parti qui? Non puoi proprio più partire da nulla, perché abbiamo ridotto la nostra mente a un'illusione per negare appunto quello che sarebbe altrimenti un senso di colpa, perché in realtà in cuor nostro è facile capire che la violenza non ci piace. Quindi perché dovrebbe piacere agli altri? È facile capire che, insomma, queste poche cosettine che abbiamo, ce le siamo guadagnate, abbiamo fatto uno sforzo. Perché prendere? Anche gli altri hanno la stessa visione. E una cosa, forse ieri quando si parlava delle ingiustizie, una cosa che mi sono dimenticato, forse aggiungo ora parlando di questi precetti: è ovvio che le ingiustizie, spesso le persone che fanno ingiustizie non seguono i precetti morali, ma ecco, all'interno del buddismo alla fine non si distingue neanche più fra il buono e il cattivo, la persona buona e la persona cattiva, ma i precetti sono visti come qualcosa di... infrangere i precetti è qualcosa di dannoso per noi stessi, è qualcosa di sciocco. Quindi nel buddismo inizia a distinguere gli esseri viventi in termini di saggi e sciocchi. Quindi anche questo, in termini di quelle ingiustizie, ha un nuovo senso, nel senso non c'è una vendetta da cercare, sono persone sciocche che si stanno facendo da loro stesse del male. C'è solo compassione da dare a chi va fuori da un senso di giustizia, di bellezza del cuore. E quindi questi precetti sono delle linee di guida, non sono imposte dall'alto, ma sono una nostra scelta. Aderisco, voglio seguire questi precetti, una cosa nostra, intima, nel cuore, anche se poi formalmente si possono prendere con un monaco, ma non è il monaco che dà i precetti, siamo noi che diciamo io li voglio seguire. E una coscienza pulita è una coscienza veramente molto più a suo agio. E come avete capito, questo agio aiuta tantissimo quando ci sediamo, cioè quando ci mettiamo seduti a respirare, perché appunto la coscienza è a posto, si sente sufficientemente bene, quindi inizia a lavorare più in profondità, senza questi ostacoli messi dai sensi di colpa o dall'aver negato delle ovvietà. E appunto noi un po' c'è questa mentalità, vabbè dai, ma in ogni caso infrango un precetto, poi si sa, vai davanti a un giudice, sei un buon avvocato o la prescrizione. questa è un po' una mentalità distorta che viene presumibilmente da una distorsione del cattolicesimo con cui siamo cresciuti, quindi non penso che il cattolicesimo dica queste cose, penso che è la versione volgare che è arrivata a molti di noi. Qui giudice, avvocato, accusato, non esistono, esiste solo la nostra coscienza, che sa benissimo quello che ha fatto. Quindi ecco, se mai un giorno vi capiterà di andare da un monaco, da un amico spirituale a confessargli qualcosa di scorretto che avete fatto, scoprirete che il monaco o il buon amico spirituale non infiererà su di voi, ma perché tanto sa già che appartiene alla vostra coscienza. Però questo può essere un abile mezzo, casomai nella vita, come può capitare, si infrangano questi precetti, anche se avevamo deciso di tenerli. Ammettete a voi stessi di aver fatto questo errore, riconosceteli, se vi è di aiuto appunto andate da qualcuno di cui avete fiducia, proprio per esternare, guarda che ho fatto questo scivolone. E poi ripromettetevi di aderire, di contenervi, di aderire a questo precetto. Sembra nulla, ma in realtà è tantissimo, perché quei sensi di colpa, quelle negazioni vengono spazzate via. Hai un foglio bianco davanti a te, scrivi il tuo destino, le pagine già fatte. E calma, che prima o poi prenderemo. Però la pagina perlomeno bianca, nuova, c'è. Legato ai precetti si può unire, questi, appunto abbiamo detto retta parola, una parola veritiera. C'è tutto un discorso buono da fare sulla parola, su come parliamo. Un po' approfondire questo tema. Innanzitutto scoprirete che per il raccogliamento aiuta molto anche moderare proprio la parola. Abbiamo visto che i pensieri non sono altro che parole nella testa, e se non sappiamo tenere la bocca chiusa, almeno in alcune occasioni, sarà difficile che poi riusciamo a mantenere la mente silenziosa. E poi considerate veramente che ogni conversazione ha potenzialmente uno strascico una conseguenza, anche le conversazioni più nobili, più di Dhamma. Io mi ricordo alle 5 al monastero, praticamente ogni giorno alle 5 abbiamo il tè con gli ospiti e va un monaco dove si parla di Dhamma e così via. I monaci più anziani non erano disponibili, quindi una volta ci è andato uno dei nostri monaci giovani. Io sono entrato in ufficio dove lui era, dopo aver preso il tè con gli ospiti, e l'ho visto fermo, immobile così. E ho fatto: e cosa è successo? Ho appena finito di prendere il tè con gli ospiti. E mi ha guardato: ma ogni volta è così, ogni volta nella testa, dopo aver parlato un'ora con gli ospiti, c'è tutte queste cose. E ho fatto: col tempo impari a lasciare andare. Però sì, le conversazioni hanno uno strascico, anche quelle sul lasciare andare. Noi lasciamo sempre, se c'è il monastero a San Ciandapalo, lasciamo sempre a San Ciandapalo andare al tè. C'è già questa cosa: chi vuole andare al tè? La mattina, quando abbiamo la riunione, e invece a San Ciandapalo, chi guarda tutti così? Chi vuole andare? Quest'estate la San Ciandapalo manca per 3 mesi. Comunque, non vi preoccupate, noi continueremo. Stoici, qualcuno andrà. Il terreno anche. Qualcuno ci andrà. Comunque, questa, insomma, iniziare veramente anche a selezionare sulla nostra parola, renderci conto che molti discorsi li possiamo anche tranquillamente evitare. E non vi preoccupate se le persone iniziano a pensare: è un po' taciturno, è molto sociale, perché tante delle cose che si dicono sono veramente baggianate. Sono veramente baggianate e potremmo anche scoprire che con una mente calma, raccolta, quelle cose che si dicono hanno un senso e la gente forse ci apprezza di più. Quando tutti parlano, a me è capitato che tutti parlano, bla 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 bla, e tu sei in silenzio, a un certo punto si crea quell'attimo di silenzio e tu dici 3 cose. Una, due, 3 cose e tutti. Oh! Ti fai il nome in quegli attimi. In quegli attimi in cui dici: mi passi lo zucchero. Oh! Oppure semplicemente in questi discorsi appunto di politica, sport, cinema. E tu che ne pensi? Non lo so. Lui e gli altri hanno iniziato a apprezzare la mia abilità, un po' truffaldina, di quando in situazioni non formali, è ovvio, quando sono qui tocca a me a parlare, ma in situazioni non formali che sono lì, che faccio domande, lancio argomenti, e poi sto zitto e tutti gli altri parlano e io mi sto bevendo il mio tè o mangio le mie cosettine e poi faccio scusa. In quei giorni, cioè, avete notato, immagino, no? in quei momenti in cui qui poi la cintura di cuore devo andare. Ma San Ciandapalo è più bravo di me in questo, ecco perché prende anche il film. E sempre sulla parola, volevo dirvi, certo, quando siamo da soli osserviamo la nostra mente, ma quando siamo con gli altri, veramente iniziamo a osservare la nostra parola. È più difficile osservare la mente, ma la parola sì, ti rendi proprio conto. E mettiamo dei cancelli a queste parole. Il primo cancello è appunto quello legato sicuramente al precetto della retta parola, ma insomma, che la nostra parola sia vera, che la nostra parola sia, il secondo cancello è che sia di beneficio. Cioè, alla fine dire una cosa per il gusto di dirla, quando tanto gli altri non ti seguiranno o addirittura la prenderanno male, sì, forse, cioè che forse, bellissimo, forse, chissà, ma questo dipende. Questo, non vi stupite se stando con i monaci è tutto un forse, ma dipende, chissà, vedremo. Pure un altro stupendo è, prima ne dobbiamo parlare tutti assieme, anche questo è stupendo, quando San Giovanni Paolo dice a qualcuno, prima ne dovremmo parlare tutti assieme, quando mi dice, prima ne dovremmo parlare tutti assieme, e io so che assieme siamo io e lui, alcune scelte le prendiamo io e lui, penso, forse deve parlare con San Giutinero, ma ho capito Gianni, non è una buona idea, bravo. Stupendo, San Giovanni, vedremo. Ma Gianni, io non lo farei, questo è appunto ha fatto sì che San Giovanni Paolo avesse molta fiducia in me, perché non lo faccio più. Il terzo cancello è che sia il luogo e il tempo adatto per parlare. Questo è veramente difficile capirlo, eh? Questo forse, se è vera, se la parola è vera, riusciamo a intuirlo. Se è dei benefici, forse. Ma il tempo e il luogo adatto, no. E qui non c'ho grossi suggerimenti, veramente è necessario valutare le circostanze, se conviene operare, parlare in intimità oppure in pubblico, in maniera indiretta. In questo caso però, in caso di dubbi, fermatevi sempre. Ci suona ormai ridondante questa cosa, caso di dubbi, veramente prendete tempo, come ha fatto uno dei nostri anagarica, che c'era, io lo dico sempre così, fin quando non senti quel click nel cuore o quel puff, fermati e poi inizia veramente magari a parlare. E allora, stupendo, questo anagarica, era successo qualcosa in cucina. Si era trattenuto, aveva preso tempo, poi è venuto da me e mi ha fatto, guarda ma Pagno, che in cucina è successo questo e quest'altro che ha creato un po' di attrito, io ero lì che lavoravo, rispondevo a qualche email, insomma, lavoravo al computer, non avevo granché voglia di ascoltarlo. Sì, va bene. Allora io ho fatto come dici sempre tu, cioè non ho detto niente, ho preso tempo e fa, bravo. Sì, ma Fagna, allora vai in cucina a diglielo tu. E io ho detto, ma finisco qui e poi vado. E diceva, doppiamente saggio questa anagarica. Poi un'altra cosa, mi sono dimenticato una cosa importante sugli amici spirituali. Ovviamente tantissima influenza ci viene anche dai mass media, quindi anche lì nel selezionare le nostre compagnie bisogna iniziare a essere sensibili anche a quello, a ciò che guardiamo la televisione, a ciò che leggiamo nei giornali, a quello che sentiamo alla radio. E insomma, sì, veramente hanno un'influenza incredibile. Te ne rendi conto quando appunto non abbiamo queste cose, quando magari torni a casa, veramente bombardano, quindi insomma, se proprio non potete spengere tutto, però almeno selezionate con cura le vostre trasmissioni, perché i vostri intrattenimenti, perché si pensa è un filmettino, no, ogni cosa lascia una traccia e vi assicuro che ci vogliono anni e anni per depotenziare questa traccia. Proprio no, appunto mandi questi ragazzi in queste capanne che abbiamo, in questi acuti, e vivono lì, e scende la notte, iniziano ad esserci rumori e scopri che la gente dopo qualche giorno torna su perché sono in vallata, il monastero è sulla cima della collina, tornano su con gli occhi così. Oh, ma pagno, una nottataccia. E allora appunto gli dici: quale film ti sei rivisto? Venerdì 13, Nightmare, il monastero ci sono le motoseghe, quindi hai visto quello della motosega? Non so chi era quello della motosega, sai?
Non aprite quella porta.
Quindi non sottovalutiamo queste cose. Questo mi è ritornato in mente anche perché il suggerimento che ora vi volevo dare era sul contenimento sensoriale, quindi in un certo senso è legato sia agli amici che al contenimento sensoriale. Questo che cosa significa contenimento sensoriale? Ovviamente non significa deprivazione sensoriale, cioè bloccare tutto, altrimenti veramente sarebbero fortunati e non lo sono, chi è privo di qualche senso. No, contenimento sensoriale significa imparare a rimanere dentro. Dentro al corpo, dentro a quello che sta succedendo nel nostro cuore, come abbiamo detto ieri sera, rimanere su questo cuore e sentire quando si sposta, imparare a essere sensibili ai movimenti del cuore e capire le motivazioni di quei movimenti, perché alcune di queste motivazioni forse sono buone, ma altre sono decisamente legate ad avidità, odio e illusioni. Quindi perché sto iniziando a guardare quella cosa? E soprattutto che risultati mi potrà dare guardare quella cosa, ascoltare quell'altra cosa, eccetera. Quindi un contenimento sensoriale. E se vedete che alcune storie sono veramente per voi troppo coinvolgenti, evitate di mettervi nei guai, evitatele proprio. Così se c'è un programma televisivo che in un certo senso vi attrae, ma poi quando uscite da quel programma televisivo siete più confusi, eccetera, non accendete la televisione. Se non siete in grado di non accendere la televisione, perché insomma, se lì non accende la televisione, prendete un appuntamento con qualche amico durante quell'orario. Quindi insomma, fate del vostro meglio, ma ammetto che gli stimoli sono notevoli fuori da un contesto strutturato per la pratica. Proprio lo senti quando esci dal monastero e dal monastero vai verso Roma, arrivi a un certo punto che sei sballato, cioè, solamente dai cartelloni inizi a vedere quel cartellone, oh, sulla destra, poi quel cartellone sulla sinistra, ah, poi ritorni sulla destra, arrivi verso lì il raccordo, no, non la so la strada, insomma, lì dove c'è l'aeroporto, c'è un aeroporticino che non mi ricordo, dell'Urbe, esatto, arrivi verso l'aeroporto dell'Urbe che dici, sono esausto. E allora dici basta, sguardo davanti a te e respiri. Però sì, è l'aeroporto dell'Urbe che già c'è quello squallore incredibile, no? La via Salaria si trasforma in tutto sporco, cioè, proprio brutto, un po' tutto annerito. Quindi massimo arrivata all'aeroporto dell'Urbe e poi ritornato sul respiro, perché veramente è stancantissima Roma. Non penso che le altre città siano molto meglio, quindi fate del vostro quello che potete, ma fateci attenzione. Frugalità, questa un po' l'abbiamo accennata ieri, insomma, iniziate a capire ad avere un senso di moderazione nell'uso di cibo, degli indumenti, degli alloggi, dell'alloggio, delle medicine. In altre parole, qui si può veramente dire, semplificate la vostra vita. Siamo i nostri armadi, i vostri armadi, io non so, i vostri armadi sono pieni di cose che sono anni che non rimettiamo. Una cosa impressionante, quando torno a casa appunto dico, oh mamma, ma ho questo, questo c'è a Menicoli, una cosa abituata alla semplicità del monastero, appunto vivere in una casa laica, soprattutto con tanti anni sulle spalle di vita vissuta, è una cosa, ma questo che ce ne facciamo? È il vestito della mia prima comunione. No, non è vero, non era il vestito, era un qualche altro vestito incredibile. Mamma, sei ingrassata, non ti sapevo. Oh mamma mia, l'ho registrato, se mi sente. Comunque, sì, veramente. E questo accade anche in monastero. Se viaggi molto, no. Ma anche in monastero tendi veramente ad accumulare. Poi fortunatamente noi ora abbiamo lasciato il monastero per un mese, ci hanno chiesto di liberare il nostro alloggio e in questi casi semplifichi, ma ammetto che di cappelletti ce ne ho tanti, tutti uguali, però sì, mi hanno regalato tanti cappelli in questi anni, molti sono andati in magazzino, però molti in magazzino era già pieno, quindi l'ho tenuto, quindi moderazione, avete sperimentato questo salto del cibo la sera, forse non era comodissimo, a meno che non passiate agli 8 precetti non è neanche necessario, però forse vi avrà già fatto capire che mangiare 5 volte al giorno è non è necessario, vi passo 3, ma insomma, già la quarta inizia a essere. No. Va bene, insomma, qui è tutto un, da buona fortuna, è tutto un campo da esplorare. Talvolta è molto più semplice avere la disciplina, bianco e nero. E qui invece è veramente assunzione di responsabilità e si aspetta a voi. Ah, anche l'ultima, moderazione nel sonno. Cioè, il classico detto monastico, mangia poco, parla poco, dormi poco. E all'inizio ti domandi, oh, che vita è? È una vita volta al risveglio, all'illuminazione. Però ecco, sì, ora avete anche un altro mezzo per ristorarvi. Finora forse non, come abbiamo detto, rilassarsi, calmarsi era subito associato al divano e al dormire, a spaparanzarsi. Ora forse capite che al di là delle ore di sonno che sono necessarie, che non vi sto dicendo di togliere, ma in alcuni momenti forse anziché spengersi veramente così aspettando di andare a letto. Però succedeva questo, mi ricordo che succedeva questo. Forse sì, avete quest'altra possibilità di ricaricarvi anche in termini di benessere fisico attraverso il rilassamento fisico e mentale attraverso la pratica spirituale, attraverso la meditazione. E poi forse anche con queste piccole pause, con lo sviluppare nella quotidianità la meditazione, scoprirete che molto dello stress che accumuliamo era evitabile, può essere evitato.